yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers. La notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Yesterday Papers, sono Federico Giusti.
L'argomento odierno è ancora una volta le pensioni, perché la Corte ha dato il via libera a Macron, nonostante vibrate e reiterate proteste delle piazze francesi. A 3 mesi dall'inizio delle proteste in Francia contro la riforma delle pensioni, il Consiglio Costituzionale ha deciso di dare il via libera alla riforma Macron. Quindi giudicano legittimo, nonostante le proteste e gli scioperi, l'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Ma al contempo la Corte Costituzionale francese ha anche bocciato la richiesta di referendum di iniziativa popolare che era stata presentata dalla sindicale. Macron ha dato il via libera quindi per promulgare la legge e avrà 15 giorni di tempo per procedere, ma sappiamo già che i tempi saranno molto più celeri. Già questa settimana la legge sarà promulgata. Allora riflettiamo sulle conseguenze di questo provvedimento legislativo. La Corte Costituzionale ha detto che sostanzialmente questa legge va bene, è intervenuta soltanto in alcuni articoli secondari, ad esempio sono stati censurati i cosiddetti contratto senior che dovevano favorire l'assunzione degli over 55, ma nella sostanza il provvedimento Macron sulla previdenza ha avuto il via libera. E la risposta dei sindacati non è stata quella di ritornare a casa, ma quella di promuovere un nuovo pacchetto di sciopero. C'è un attacco feroce anche di Mélenchon che dice il Consiglio Costituzionale è più attento ai bisogni della monarchia presidenziale che a quelli del popolo sovrano. Il popolo per le penne invece deve avere sempre la prima e l'ultima parola. Strano a dirsi, perché se dovesse invece riflettere su quanto fa invece il governo italiano, ci renderemo conto che il popolo non ha la prima e l'ultima parola. Anzi, a dirla tutta, il popolo proprio viene completamente scavalcato. Una nozione di popolo che non ci piace, vorremmo parlare in realtà di classi subalterne. E allora cerchiamo di capire che cosa invece sta accadendo in Italia quanto a riforme previdenziali. In Italia Giorgetti, il ministro, ha annunciato proprio nei giorni scorsi ulteriori tagli alle pensioni. In Italia dal 2019 si va in pensione per vecchiaia a 67 anni per tutte le categorie. C'è un collegamento all'aspettativa di vita, che alla fine del 2022 ha avuto una regressione, ma ciò nonostante non è diminuita l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Quindi nei prossimi anni presumibilmente la speranza di vita riprenderà un po' a crescere e quindi andremo in pensione a 68 anni di età. Stando alle statistiche Istat di pochi mesi or sono circa 22 milioni e mezzo le prestazioni del sistema pensionistico italiano, stando ai rilevamenti del 2021, e il numero dei beneficiari si aggira attorno a 16 milioni e la spesa complessiva è di circa 313 miliardi di euro. Sempre gli stessi dati ci dicono tuttavia che il 90% della spesa complessiva viene destinata alle prestazioni di vecchiaia, di invalidità, ai superstiti, e l'età media della popolazione italiana è sempre invece più vecchia. L'età media è di quasi 42 anni, ma se togliamo gli stranieri, è supera 45 anni. E molti stranieri versano i contributi, ma non prenderanno mai una pensione perché nel frattempo si trasferiranno altrove, magari non avranno raggiunto i requisiti minimi per l'assegno previdenziale. E nel 2021 i decessi sono cresciuti dell'8,6% a seguito del Covid. E nel frattempo la sanità è stata fortemente ridimensionata, ci sono 3 anni di tagli e per quanto riguarda il rinnovo dei contratti nazionali della pubblica amministrazione, anche il codice IPCA, a detta del governo Meloni, si sta dimostrando troppo oneroso. Sempre in questi giorni, in queste settimane, il governo Meloni sta riscrivendo parte del welfare nel silenzio assenso dei sindacati, che al contrario dei sindacati europei non scioperano, non confliggono, eccetto quelli di base, e avanzano rivendicazioni contrattuali del 5-6%. Queste rivendicazioni stridono con i rilevamenti Istat. L'Istat ci dice che lo scorso anno abbiamo perso quasi il 9% del potere di acquisto. Quest'anno saremo anche intorno al 5%, ma i dati ci confermano come gli aumenti contrattuali non sono in grado di recuperare una buona parte del potere di acquisto perduto a causa dell'inflazione e del rincaro dei prezzi. La riflessione da fare è poi sempre la stessa. La spiegazione di questa debacle culturale, sindacale e politica sta proprio nel dogma prima del prodotto interno lordo. Si può aumentare gli stipendi se aumenta il prodotto interno lordo. Non si deve guardare esclusivamente al potere di acquisto. I sindacati hanno così accettato il codice IPCA, che oggi invece viene giudicato troppo oneroso dal governo di centrodestra. A proposito di sovranità popolare e sovranismo, ci rendiamo conto di quanto queste parole siano state tigre di carta, perché oggi il governo Meloni è in piena continuità con i dettami di Bruxelles e di chi l'ha preceduta. Ma c'è proprio una logica dietro al contenimento dell'inflazione, che è quella della moderazione salariale. Ne abbiamo già parlato, ma è bene tornare su questo argomento perché è dirimente. Si impoveriscono i salari, si taglia la spesa sociale, si riducono le tasse ai redditi più elevati, si evita di parlare di una patrimoniale che permetterebbe di avere per il welfare dei fondi a disposizione e si continua nella politica di tagli alla spesa sociale, sanitaria ed educativa. Il sindacato rappresentativo in Italia, CGIL, CISL, UIL, non è solo quindi arrendevole e concertativo, non solo rinuncia al conflitto, ma in realtà sta fermo pensando che con il vecchio strumento della concertazione si possa arrivare a dei risultati positivi per le classi lavoratrici. Se ritiene giusto recuperare qualche soldo al potere di acquisto riducendo le tasse, finisci con l'accettare che molti servizi presto siano privatizzati, perché una gestione diretta di questi servizi sarebbe economicamente insostenibile, un po' come si dice ora di adeguare gli stipendi al codice IPCA. E se non hai tratto insegnamenti dalle privatizzazioni degli ultimi 30-40 anni, difficilmente come sindacato potrai rivendicare un'equità, una dignità salariale per tutti, ma soprattutto per le lavoratrici, per i lavoratori degli appalti, che sono figli di un Dio minore, dove si applicano sempre contratti nazionali sfavorevoli e sovente il contratto di riferimento è il part-time. La vera contraddizione quindi è data dalla subalternità dei sindacati prima alla supremazia del prodotto interno lordo, poi a tutti gli altri dettami tecnocratici europei, e questa debacle culturale, politica, ideologica, sindacale, impera da anni e e ha portato a subire la spending review e non ultima la revisione delle regole per la non autosufficienza che mirano sostanzialmente a ridurre i contributi versati alle famiglie. L'aumento dell'età pensionabile in Italia ha rappresentato un vero e proprio laboratorio delle controriforme. Quando si parla di riforme in Italia si parla in realtà, per usare un termine ottocentesco, di controriforme. Cioè, potremmo anche dire che dietro il paradigma riformatore ci sta in realtà un arretramento delle condizioni generali delle classi lavoratrici, una riduzione del potere di acquisto e una riduzione del potere contrattuale. E ci pare del tutto evidente che la mancata conflittualità della forza lavoro sia anche il prodotto di regole capestro in materia di diritto di sciopero e di rappresentanza sindacale, tanto che alcuni governi europei stanno proprio volgendo il loro sguardo all'Italia, dove ci sono delle normative in materia di servizi minimi essenziali che impediscono di fatto l'esercizio di un vero e proprio diritto di sciopero. Il problema italiano è dato dalla subalternità dei sindacati ai dettami tecnocratici europei. Ma c'è qualcosa di più. In Italia si pensa sempre di avere una marcia in più rispetto agli altri paesi europei e non ci si rende conto invece che la nostra economia comincia a, se non proprio essere stagnante, a perdere colpi. Abbiamo investito meno degli altri paesi europei in formazione, meno nell'occupazione giovanile, abbiamo adottato delle controriforme secondo l'agenda neoliberista europea e oggi ci ritroviamo con una delle età pensionabili più alte d'Europa e soprattutto con una classe lavoratrice che giorno dopo giorno deve fare i conti con la perdita del potere di acquisto e del potere di contrattazione. E i sindacati confederali cosa pensano di fare? Perseverare nella salvaguardia della previdenza e della sanità integrativa. Un vero conflitto di interessi: se si salvaguarda la previdenza e la sanità integrativa, difficilmente si potranno difendere la sanità e la previdenza pubblica. Un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, Yesterday Papers, a risentirci.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radiograd, Radio Quarantena e Radio Sonar.